Adrian Willert, raccontato da Paolo Scarnecchia.
Dicembre del 1562 è la data della scomparsa a Venezia di uno dei più importanti e influenti musicisti del Rinascimento, Adrian Willert. Dal 1527, per oltre 30 anni, fu maestro di cappella della Basilica di San Marco e alla sua scuola si formarono i migliori compositori e teorici dell'epoca, da Andrea Gabrieli a Josefo Zarlino. Una parte delle informazioni sulla sua vita e sulla sua attività sono contenute nelle Dimostrazioni armoniche, il trattato del suo allievo che è considerato uno dei più importanti contributi per la conoscenza del contrappunto e della teoria modale rinascimentale. Il poeta, commediografo e attore Andrea Calmo, in una delle sue gustose lettere in dialetto veneziano, lo descrisse come un piccolo ometto tutto polpa senza zonta d'osso, capace come pochi di improvvisare il contrappunto sul canto fermo, il gregoriano. Nella stessa lettera Calmo paragonò la musica dell'oltremontano alla qualità dell'oro potabile. La vostra componitura, amice dulcissime, è destilà a 7 lambichi e purgà in 9 acque e affinà a 4 fuoghi, proprio alla condizione dell'aurum potabilem. Willert era nato attorno al 1490 a Bruges o nei dintorni e a circa 20 anni si trasferì a Parigi dove studiò con Jean Mouton, compositore della corte francese. Prima di Venezia soggiornò a Ferrara dove operò come cantore al servizio del figlio del duca Ercole I, il cardinale Ippolito d'Este, con il quale viaggiò in Ungheria. Josefo Zarlino, nella prima parte della sua opera teorica intitolata Dimostrazioni armoniche, svolge una discussione accademica in forma di dialogo sulla teoria musicale, nella quale viene più volte nominato il suo maestro. Ma perché son molto tenuto a Messer Adriano e che ho quello obbligo come se mi fosse padre? Il primo ragionamento di quest'opera inizia con il racconto in prima persona dell'autore che, incontrando a Venezia Francesco Dalla Viola, maestro di cappella del duca di Ferrara, lo guida in una visita della piazza San Marco e della basilica e, descrivendone le bellezze e mentre con sommo piacere andavamo molte cose discorrendo, vede comparire il gentilissimo Claudio Merulo da Correggio, soavissimo organista. Dopo gli abbracciamenti e ulteriori discorsi, nella narrazione zarliniana i tre musici decidono di recarsi nella vicina casa di Messer Adriano, come altri amorevoli e carissimi amici che usavano visitarlo perché, molestato dalle pellagre, non usciva dalla sua abitazione. Sì, insieme, avendo con buon proposito discorso molte cose della musica e della nostra amicizia, a caso arrivò un degno onorato gentiluomo forestiero, amico di Messer Adriano, venuto similiantemente per cagione di visitarlo. Questi grandemente si dilettava della musica, ma sopra ogni altra cosa desiderava udir ragionare delle cose dell'arte e della scienza, perciò che per molti anni innanzi studiato avea nella filosofia e avea letto molti autori greci e latini quali di musica trattavano. Di questo il nome era Desiderio ed era di nazione lombardo da Pavia. Ora, dopo un lungo ragionamento di varie cose insieme fatto, avendo esso da quello che detto sia aveva compreso chi eravamo, il nome di ciascheduno di noi, il cognome, la patria e la particolare nostra professione, così ancora noi appieno conosciutolo e informatoci delle sue qualità e condizioni, voltandosi questo gentiluomo verso di noi, in cotal guisa incominciò un nuovo ragionamento. Nella discussione che segue compaiono alcune riflessioni di Willert in risposta alle domande dei protagonisti della disquisizione e dalle quali si ricavano alcune informazioni biografiche, tra cui il suo soggiorno di studio a Parigi. «Lo dovete fare per ogni modo», perché ancora io non mi ricordo troppo bene queste cose, sebbene essendo giovane le udii nel studio di Parigi, quando mi diedi al studio delle leggi imperiali. E ancora, nel trattato, c'è Desiderio che pone una domanda a Messer Adriano. «Voi siete stato in Parigi, Messer Adriano, per quello che avete già detto? Fui e incominciai a studiare, ma Dio ha voluto che io insegni musica alla fine». Sempre nel primo ragionamento, Zarlino ad un certo punto afferma: «Non sapete, signore, che la musica, per essere scienza matematica parte e parte naturale, come avete potuto vedere nelle mie istituzioni, è sottoposta alla filosofia?» E più avanti, rivolgendosi a Willert: «Messere, voi siete diventato un buon logico e sapete molto bene rivoltare una proposizione, e parmi che l'essere stato a Parigi vi giova molto, perché la vostra conclusione è vera». «Ho sempre stimato», risponde Willert, «di gran lode esser degno colui il quale tende alla facilità delle cose e non al moltiplicarle con molta difficoltà e senza frutto alcuno, senza alcuna necessità. E però in questo sarete sempre lodato dalle persone di giudizio, onde laudo il vostro disegno. E mi sovviene ora una bella sentenza lasciata scritta da Giustiniano imperatore a Riboniano giure consulto in una epistola nel principio delle pandete, la quale vidi quando mi dava al studio delle leggi imperiali in Parigi, che dice in questa maniera: colui che emenda una cosa che non sia stata fatta con sottilità è più da lodare che colui che la ritrovò prima, di maniera che da questo si può fare un argomento che il facilitare le cose difficili sia maggior lode che il ritrovarle intricate, come dice questo augustissimo imperatore». prime composizioni di Willaert figura Quid non ebrietas, che per la sua natura sperimentale ha suscitato l'interesse sia dei teorici del suo tempo, come Spataro, Aron e Artusi, che dei musicologi del presente, che l'hanno considerata una sorta di anticipazione di ciò che porterà poi a sviluppare il cosiddetto temperamento equabile. In una lettera del 1524, il bolognese Giovanni Spataro riferì che questa composizione era stata inviata dall'autore a Papa Leone X, ma che i suoi cantori non erano stati in grado di comprenderla e intonarla. Nel libro stampato a Bologna nel 1681, intitolato Documenti armonici, il canonico Angelo Berardi ricorda le disquisizioni intercorse tra alcuni teorici dell'epoca di Willaert, poi riprese dall'Artusi, il famoso detrattore di Monteverdi. L'invenzione di calare un tuono è antichissima. Il primo inventore fu Adriano Willaert, musico rarissimo, che ritrovò il modo di comporre a due cori, che ciascuno da se stesso accordasse. Il suddetto compose un duo intitolato Quid non ebrietas. L'artificio di questa cantilena consiste che il tenore cala di un tuono per mezzo degli accidenti maggiori e il soprano resta nel suo luogo. Quando uscì alla luce il suddetto duo, Giovanni Spadaro fu d'opinione che il finale concludesse in una comma antica. Non bisogna meravigliarsi, dice l'Artusi, poiché derivava dalla scuola di Boezio, conforme si legge in una sua lettera scritta a Don Pietro Aron l'anno 1524. Io però sono di parere che la divisione del tuono in due parti uguali, secondo l'opinione di Aristosseno, sia più propria per tessere sinfonie per strumenti che cantilene per voci. Ecco il passaggio dell'Epistola prima di Orazio messo in musica da Willaert. Che cosa non fa fare l'ebbrezza? Svela i segreti, muta i desideri in realtà, sprona il vile alla battaglia, sgombra il peso degli animi afflitti, insegna le arti. A chi non danno eloquenza i calici fecondi? Nel 1539 lo stampatore Girolamo Scotto pubblicò un libro di musiche a cinque voci, il primo, di Adrian Willaert, definito nel frontespizio della raccolta «Famosissimi Adriani Willaert cori divi marci illustrissime repubbliche veneziarum magistri». Possiamo dunque immaginare le polifonie del musico risuonare nelle volte della Basilica di San Marco, dove il franco-fiammingo era stato assunto nel 1527 come maestro di cappella all'epoca del doge Andrea Gritti, nello stesso anno in cui Jacopo Sansovino si era trasferito a Venezia, divenendo poco dopo il proto, ossia il primo architetto della Basilica Ducale. Questo era il luogo privilegiato delle più importanti funzioni religiose e celebrazioni civili, con le loro famose esecuzioni musicali a cori spezzati. Tra i mottetti di Willaert c'è quello dedicato a San Marco, le cui spoglie sono conservate nella basilica, che fa parte della sua liturgia. Nella seconda parte del mottetto, quasi Unus de Paradisi, risalta la supplica per invocare la protezione del santo e probabilmente venne scritto nel 1537 all'inizio della guerra contro gli ottomani. Quasi come uno fra i fiumi del paradiso, l'evangelista Marco diffuse in tutta la terra la grazia del Verbo di Dio. O Dio, hai elevato il beato Marco, tuo evangelista, alla predicazione evangelica. Ottieni da lui, ti preghiamo, che noi possiamo sempre crescere nella conoscenza ed essere protetti dalla preghiera. Nel 1542 Willaert visitò la sua terra natale e scrisse un mottetto ispirato alla reliquia del preziosissimo sangue, custodita nella Basilica del Santo Sangue di Bruges. Nel suo testo, un poema di Stephanus Comes, si loda la reliquia e si cita Giuseppe di Arimatea, il discepolo che secondo una leggenda avrebbe raccolto alcune gocce del sangue di Cristo arrivate poi nelle Fiandre da Gerusalemme. Il poema dice così: «Lode a te, rossa goccia di sangue divino, che con la spugna fu raccolta da Giuseppe di Arimatea quando pulì le sue ferite. Felice la chiesa di Basilio, felici le mura di Bruges, benedette dal tesoro sacro che molto tempo fa l'abate Bertin trasse qui da Gerusalemme. Un dono concesso dal nostro compagno in Alsazia. Lode a te, sangue benedetto immortale, lode a te che sei la cura santa per i tuoi servitori».
Thank you.
Pur vivendo a Venezia, Willaert fu tra i primi autori a recepire l'incalzante moda delle villanelle, le sagaci canzonette ai confini fra tradizione orale e scrittura colta. La sua antologia di canzone villanesca alla napoletana di Messer Adriano, stampata nel 1545 da Antonio Gardano, è una pietra miliare di un genere che ebbe una grande diffusione negli ambienti aristocratici e nelle accademie. Le villanelle di Willaert sono fra gli esempi più interessanti di questo genere di canzoni. L'ambiente veneziano, nel quale la figura del compositore franco-fiammingo godeva di grande prestigio, accolse con interesse alcune canzoni villanesche del quasi sconosciuto Gian Domenico del Giovane da Nola, di cui Willaert riuscì ad assimilare i tratti più significativi. Possiamo immaginare che alcune di queste sfrontate villanesche risuonassero nelle serate ospitate nei palazzi dei patrizi veneziani Neri Capponi e Marco Trivisano e nelle accademie della città lagunare.
Madonna mia fa, me buon offerto, chi io porto per presente sto galuccio. Io porto per presente sto galuccio, che sempre canta di alle galline dice chi, e tanto canta forte, tanto canta forte la galina, che li farà cielo ogni mattina.
Nel 1555 si svolse a Genova una curiosa gara musicale consistente nell'aggiunta di una voce, la sesta, a due madrigali a cinque, Qual anima ignorante di Willaert e Per mezzi boschi di Cipriano d'Erore. Ciascuno dei due compositori, Benedetto Spinone da Brescia e Andrea Festa da Asti, riteneva che la propria aggiunta fosse quella più vicina alla scuola e allo stile del compositore franco-fiammingo, che venne scelto come giudice. Un nobile genovese si occupò di inviare a Messer Adriano, a Venezia, le parti musicali aggiunte dei due contendenti, che avevano messo in palio 25 scudi d'oro. Conosciamo questo curioso episodio legato alla vita e alla fama del compositore grazie a un atto stipulato dai due musici davanti a un notaio, segno anche che la somma in palio fosse molto consistente. E da ulteriori documenti si apprende che la questione si trascinò apparentemente senza che venisse proclamato ufficialmente un vincitore. A tale proposito Andrea Festa chiese che gli venissero restituiti i 25 scudi d'oro depositati, affermando che Spinone era andato di nascosto a Venezia per ottenere il risultato sperato e che, saputo il fatto, era andato egli stesso a Venezia da Willaert per appurare che non fosse stato emesso alcun giudizio.
Oh,
Nel 1559 venne stampata da Antonio Gardano a Venezia una importante raccolta di madrigali e mottetti a 4, 5, 6 e 7 voci, intitolata Musica Nova e dedicata all'illustrissimo ed eccellentissimo signor il Duca Alfonso d'Este, principe di Ferrara. La storia che precede la stampa di questa antologia è molto complessa, poiché sia il mecenate che la promosse che il dedicatario trovarono molti ostacoli prima di poter ottenere il privilegio della stampa e si adoperarono per difenderlo da edizioni per così dire pirata. Tutto iniziò nel 1554 quando il principe Alfonso d'Este, futuro duca di Ferrara, acquistò dalla cantatrice Polissena Pecorina un manoscritto contenente musiche del maestro Fiammingo. Questa raccolta doveva essere piuttosto famosa presso i mecenati musicofili, poiché anche Guglielmo Gonzaga cercò di ottenere una copia della Musica d'Adriano detta la Pecorina. Qualche anno dopo la sua stampa, gli eredi della cantatrice reclamarono i benefici accordato dal principe alla proprietaria del manoscritto, finendo per trovare un'intesa risolutiva nel 1572, che pose fine alle numerose controversie legate alla stampa dell'antologia di musiche polifoniche di Willaert. Tra le sue numerose composizioni c'è il madrigale scritto sui versi di Francesco Petrarca, Passa la nave. La scomparsa di Willaert suscitò una profonda commozione e diversi autori scrissero composizioni in suo ricordo, come il mottetto di Cipriano d'Erore o i madrigali di Giovanni Battista Conforti e di Lorenzo Benvenuti, scritti tra il 1566 e il 1567. Ma prima di loro il poeta, attore e musicista Antonio Molino, conosciuto con il nome d'arte di Manoli Blessi, scrisse due poemi in veneziano lamentando la morte di Messer Adriano avvenuta il 7 dicembre 1562. Il primo venne musicato dal nipote del compositore, Alvise Willaert. Pianga il poeta greco, il mantovano e il fiorentino e tutto il mondo, poiché il grande maestro della musica Adriano è morto, che ha portato in terra, sui monti e sulle pianure, l'armonia del cielo che gira intorno. A tutti ha mostrato in tal bel modo e profondo che ogni cuore malato è stato risanato. Tra i tanti che lo piango anch'io, Blessi, che ora sono privo di colui che con il suo canto ha onorato i miei versi. Egli è in cielo e vede il sole al suo centro. Io sono sulla terra, privato della luce. Perché non sono andato con lui? Quando ci sarà concesso di vedere in questa vita un altro come lui, che non c'è stato e non ci sarà mai?
7 dicembre 1562 si spegne a Venezia Adrian Willert. Paolo Scarnecchia lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.